Dal Salmo 117. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.
Apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, egli ci illumina.
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate, Signore, Signore, e non fate quel che vi dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla, perché era costruita bene. Pace e bene amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo qui con voi a commentare la parola, la liturgia della parola di questa domenica che stiamo vivendo, del tempo dedicato alla dedicazione del Duomo di Milano, la cattedrale, la chiesa madre della diocesi, della comunità che si ritrova nella diocesi di Milano, perché è la chiesa in Milano, la chiesa in Roma, la chiesa in Efeso. Una volta così venivano denominate le chiese che si trovavano sparse un po' sul territorio che coincideva più o meno all'impero romano. Quindi la chiesa è una sola che però si manifesta concretamente nelle varie diocesi. Di fronte a questo bel tempio, questo grande, magnifico, stupendo edificio che è il Duomo di Milano, uno rimane affascinato. Mi ricordo che con un gruppo di bambini ucraini qualche anno fa, portandoli, accompagnandoli in una visita turistica per Milano, a un certo punto da una strada che si affaccia sulla Piazza Duomo si presenta improvvisamente la facciata del Duomo di Milano, e all'unisono questi gruppi di bambini, questo gruppo di persone, all'unisono uscirono in questa esclamazione: «Oh, che bello!». Ecco, effettivamente uno se guarda il Duomo e guarda la sua facciata da lontano, per cui riesce ad avere una visuale d'insieme, rimane affascinato, stupefatto da questa bellezza, viene attirato. e viene in un certo senso costretto a porre attenzione a quelli che sono i particolari di questa magnifica chiesa. Ecco, allora oggi noi celebriamo la festa, la solennità del Duomo di Milano, della Chiesa Madre, e ci chiediamo, ci dobbiamo interpellare sul tema della Chiesa, perché naturalmente non possiamo far coincidere la Chiesa edificio con la Chiesa mistero, perché così si è espresso il Concilio Vaticano II, quando si è interpellato, si è chiesto che cos'è la Chiesa nella Lumen Gentium, e la conclusione della riflessione teologica dei padri è stata questa: la Chiesa è un mistero. Naturalmente, detto questo, non possiamo fermarci alla soglia di questo mistero, perché come la Chiesa nelle varie diocesi, la Chiesa madre delle varie diocesi, si manifesta concretamente con un vissuto e interpella questo popolo che abita nella diocesi a diventare popolo di Dio, così non possiamo soffermarci e fermarci alla definizione di Chiesa che dà all'inizio, nel suo prologo, questo documento conciliare, perché poi, dopo che i padri hanno dato una prima risposta, tentano altre risposte, tentano in qualche modo di presentare questo mistero. E perché è un mistero? Perché nella Chiesa c'entra Dio, e siccome Dio è un mistero, questa realtà da Lui suscitata attraverso Gesù Cristo 2000 anni fa rimarrà sempre con un volto un po' misterioso. Possiamo dire tante cose, ma non sono esaustive, non riescono a spiegarci bene questo mistero che si svelerà completamente quando ci ritroveremo a faccia con il Signore. Ecco, allora, detto questo, possiamo interrogarci: che cosa pensiamo noi della Chiesa? Tu cosa dici, Irene?
Sì, volevo, quando tu hai detto quanto è bello il Duomo, no? Ed è vero, quanto è bello arrivare da una strada laterale o dalla scala della metro e trovarsi davanti questa opera d'arte, perché è un'opera d'arte bellissima. Ma io, ascoltandoti, pensavo, è un'opera d'arte stupenda che ti allarga il cuore, ma come sarebbe bello che fossimo anche noi delle opere d'arte, visto che siamo parte, che siamo la pietra viva della Chiesa. Quella è la Chiesa di pietra, una Chiesa costruita con grande abilità, con proprio bellissima, costruita dalle mani dell'uomo. Però poi la Chiesa con la C maiuscola siamo tutti noi, che ne facciamo parte. E sentendo declamare la sua bellezza del Duomo, io pensavo quanto sarebbe bello che ciascuno di noi, vedendo l'altro fratello, dicesse: oh, ma che bello, ma che magnificenza. E invece quanta fatica si fa a vedere l'altro in questo modo, no? E forse questa riflessione di oggi sulla dedicazione della Chiesa, sul ricordare appunto la Chiesa Madre, la Chiesa Ambrosiana, ci può far riflettere anche sul nostro essere Chiesa, sul nostro essere pietre vive, sul nostro essere seguaci di Gesù Cristo, seguaci del suo Vangelo, sul nostro essere guidati dallo Spirito Santo. Cioè tutte cose che potrebbero farci riflettere e farci diventare membra vive di questa Chiesa, membra buone, positive di questa Chiesa che è di Gesù Cristo, che innanzitutto è sua. Insomma, noi ne facciamo parte tutti, ciascuno a suo modo, però appunto la Chiesa è di Gesù Cristo. Leggevo in un commento queste parole: l'essenza della Chiesa è nell'azione di Cristo e del suo Spirito, tramite la parola, i sacramenti e i ministeri carismi, cui devono corrispondere la fede, la speranza e la carità attiva della comunità cristiana, nella testimonianza e nell'apertura missionaria verso il mondo. Credo che ci sia dentro un po' tutto, no? La nostra appartenenza a Cristo, l'azione di Cristo sul suo popolo, l'azione dello Spirito Santo, l'aiuto della parola, dei sacramenti, dei ministeri, dei carismi, il nostro apporto nella fede, nella speranza, nella carità, nell'apertura verso gli altri, nella testimonianza. Credo che ci sia proprio tutto il nostro essere Chiesa. E forse in questa occasione, appunto nella dedicazione del Duomo di Milano, possiamo riflettere anche su questo, su come siamo noi come Chiesa, no? Come membri, membra vive di questa Chiesa che è Milano, ma che è anche in questo caso si celebra questa festa, ma che poi è la Chiesa in tutto il mondo, insomma, la Chiesa universale.
Prendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento a questa domenica dedicata al Duomo di Milano. Si diceva che la Chiesa è rappresentata in tanti modi, si concretizza in altri in tanti modi, tra i quali anche la Chiesa struttura edificio. Però, diceva giustamente Irene, che la Chiesa siamo noi, che bello sarebbe che qualsiasi persona non cristiana di fronte a questo edificio che è il Duomo di Milano, di fronte ad ogni cristiano, potesse ripetere all'unisono: ma che bello, che belli che siamo noi cristiani, manifestiamo la bellezza di Gesù Cristo, chi vede noi dovrebbe vedere Gesù Cristo. Vogliamo però così citare questo documento sulla Chiesa del Concilio Vaticano II, che dicevo all'inizio, nonostante i padri abbiano dichiarato la loro impotenza di finire la Chiesa e la definiscono come un mistero, di fatto poi hanno utilizzato tante immagini che possono illustrare in qualche modo il mistero che è la comunità cristiana. Sono due fondamentalmente le immagini più importanti: la Chiesa corpo di Cristo e la Chiesa popolo di Dio. Nell'immagine della Chiesa corpo di Cristo noi possiamo immaginarci la Chiesa come una struttura. C'è un capo, che è Gesù Cristo, e poi ci sono tutte le membra, più o meno importanti, però tutte le membra hanno una loro funzione e una loro importanza. Nessuno potrebbe dire alla mano non mi serve, perché la mano serve, così pure il cuore, così pure i vari organi interni, così pure il cervello, eccetera, eccetera. Ma nella Chiesa, popolo di Dio, troviamo una integrazione a questa immagine della chiesa corpo mistico, dove si presenta la chiesa come una struttura, il papa, i vescovi, e ognuno ha la sua funzione, e l'ultimo servo di Dio, l'ultimo cristiano, ha la sua importanza come il papa, perché siamo tutti figli di Dio. Ecco, nell'immagine della chiesa, popolo di Dio, si manifesta meglio questa uguaglianza, questa comunità, questa unità, questa comunione, perché il corpo è uno solo, ma anche il popolo, pur essendo composto da singoli individui, si presenta con una sola realtà. Punto tale che il Signore nell'ultima cena prega, rivolge questa supplica, preghiera a Dio Padre: Padre, ti prego che siano una sola cosa come io e te siamo una sola cosa. Cioè l'obiettivo finale, il desiderio grande di Dio è che tutti i suoi figli siano e vivano in comunione, da presentarsi come una sola cosa, come Dio si presenta, Padre, Figlio e Spirito Santo si presenta come un solo Dio, non tanti dei, un solo Dio. Ecco, allora, utilizzando queste due immagini, noi veniamo a capire che se la Chiesa siamo noi, se noi siamo e dobbiamo essere parte attiva di questo corpo mistico di Cristo, è importante che cosa? Che noi viviamo secondo Cristo, lasciandoci guidare dalla sua parola, ripresentando nella nostra vita quello che è stata la sua vita 2000 anni fa. Tu cosa dici, Irene?
Sì, penso che sempre leggendo il Vangelo di oggi non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. Poi c'è questo invito, questa sottolineatura dell'uomo buono che dal tesoro del suo cuore trae fuori il bene. È vero che noi siamo fatti di bene e di male, cioè non siamo tutti buoni o tutti cattivi, tutti malvagi, tutti perfetti. In noi c'è il buono e il cattivo, il fragile, cioè c'è un po' un miscuglio di tutto, insomma, no? Per cui di questo dobbiamo tenere conto, però è anche vero che il Signore ci chiama a vivere nella sua chiesa, nella sua vigna, ci chiama a vivere cercando di imitare sempre di più il Signore Gesù o comunque chiedendo allo Spirito Santo l'aiuto necessario per essere sempre più simili a Lui, sempre più simili a Gesù Cristo, per essere appunto parte del suo corpo, che è la Chiesa, che è la comunità dei credenti, che è il popolo di Dio, si può chiamare in tanti modi. Che cosa vuol dire, ecco, questo essere buoni, questo raccogliere frutti buoni dall'albero buono? Vuol dire appunto essere seguaci di Gesù Cristo. E in un commento io ho trovato che questo essere seguaci, questo fare frutti buoni, si può riferire al capitolo sempre del Vangelo di Luca, sempre al capitolo sesto, nei versetti dove parla di come bisogna vivere. Cioè, si inizia con le beatitudini che tutti conosciamo, ma poi va avanti e dice così: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano, a chi ti percuote sulla guancia tu porgi anche l'altra, a chi ti leva il mantello non rifiutare la tunica, da a chiunque ti chiede e a chi prende del tuo non richiederlo, ciò che volete che gli uomini facciano a voi anche voi fatelo a loro. Ecco, mi sembra che oltre alle beatitudini che non ho citato perché comunque le conosciamo bene, anche questo brano, sempre del Vangelo di Luca, il capitolo sesto, ci fa capire in maniera molto piena, molto precisa, cosa vuol dire dare buoni frutti. Vuol dire vivere alla maniera di Gesù. E Gesù di fatto ha vissuto così, ha vissuto questo amore gratuito, questo amore grande, questo amore che va oltre ogni cosa. E per costruire una chiesa che sia con la C maiuscola vera, eccetera, occorre che i suoi discepoli vivano il Vangelo in questo modo, cerchino almeno con l'aiuto dello Spirito Santo di vivere il Vangelo in questo modo, amando veramente di un amore grande, di un amore gratuito, non tenendo conto del male ricevuto. Allora sì, credo che se noi impariamo pian piano, sempre appunto con la grazia, a vivere in questo modo il nostro rapporto con gli altri, essendo aperti, poi essendo disponibili, eccetera, eccetera, allora sì, forse gli altri possono dire quel famoso «oh» che dicevamo prima, O che viene detto appunto vedendo la magnificenza, la bellezza del Duomo di Milano, perché anche vivendo in questo modo, con questo tipo di donazione e di amore, l'altro ti riconosce veramente come figlio di Dio, vede in te quello che diceva prima Padre Gianni, la figura di Gesù. Allora dobbiamo essere un po' spronati a tentare, insomma, di metterci sulla scia del Signore Gesù, a chiedere, a non stancarci di chiederlo nella preghiera, a non stancarci di chiedere come azione di grazia allo Spirito Santo che ci aiuti a vivere così.
Questo canto si celebra la Gerusalemme celeste, ma anche la Gerusalemme terrena. La Chiesa può essere definita anche con e attraverso l'immagine prefigurata, preannunziata della Gerusalemme celeste. Dentro la comunità cristiana c'è un seme che è il seme di Dio, della divinità, c'è Dio stesso, c'è la presenza di Gesù Cristo che ci sprona e ci invita a guardare in alto, alla Gerusalemme celeste. Ma adesso siamo qui che viviamo sulla faccia della terra come popolo di Dio, insieme a tanti fratelli e sorelle che magari non credono neppure nel Signore. Dicevo, si preannunciava nell'intervento precedente che il comportamento del cristiano, se vuole essere seguace di Gesù Cristo, deve sottostare a delle indicazioni, tante indicazioni, tante raccomandazioni, tanti inviti vengono rivolti a tutti, a noi cristiani, nel Vangelo di Gesù. Ma nel brano evangelico odierno si presentano tre immagini, tre parabole in un certo senso: quella dell'albero, quella dell'edificio costruito sulla roccia e quella della corrispondenza tra il parlare, il dire, cioè la bocca, quello che noi pronunciamo oralmente, e il cuore, quello che sta dentro la nostra vita e la nostra coscienza. E allora dobbiamo se vogliamo raccogliere l'invito di Gesù Cristo che si esprime oggi ad essere Chiesa utilizzando questa sua parola, dobbiamo verificarci, confrontarci con queste tre parabole. Allora, noi siamo un albero, siamo stati battezzati in quanto cristiani, siamo innestati come tralci nella vite a questo corpo mistico di Gesù Cristo, di cui Gesù è il capo. E allora possiamo anche lasciarci interpellare dalla domanda: siamo frutti buoni o frutti cattivi? E già Irene prima pronunciava o preannunciava questa riflessione dicendo che in parte siamo buoni, in parte siamo cattivi, perché in ciascuno di noi c'è del bene e c'è del male, nella società, nel mondo, nella Chiesa c'è del bene e c'è del male. In questi ultimi anni in cui le gravi mancanze della Chiesa vengono pubblicizzate attraverso i mass media, uno rischia di entrare in una crisi di fede e chiedersi: ma insomma, la Chiesa di Gesù è proprio tutta qui? E questa è la Chiesa di Gesù. Non dobbiamo mai scordarci che la Chiesa primitiva, quel gruppo di cristiani che Gesù stesso aveva scelto, Pietro, Giacomo, Giovanni, li ritroviamo peccaminosi, erranti, sbagliano, Pietro tradisce, rinnega, tutti se ne vanno. Quindi diciamo che il male è consueto, è inscritto dentro ogni realtà umana, e dove c'è l'umano c'è una mancanza, e lì non dobbiamo stupirci, perché il Signore ha voluto utilizzare un termine inadeguato, tra virgolette, utilizzare quello che è la nostra capacità umana per diventare annunciatori della sua grande parola, della sua parola che salva, della sua parola che dà luce. E quindi dobbiamo sempre sentirci, in quanto cristiani, interpellati a intraprendere un cammino di conversione per dare frutti buoni, sempre migliori. Ecco, penso che possiamo dire anche altre cose dalle due parabole. Tu cosa dici, Irene? Quella della casa sulla roccia e questa corrispondenza che ci deve essere tra la parola e la coscienza.
Sì, scusami, volevo solo leggere collegandomi alle tue ultime parole della lettera agli Ebrei di oggi, che dice: il Dio della pace, che ha ricondotto dai morti il pastore grande delle pecore in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a Lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Cioè, questo diventare buoni, tra virgolette, perfetti, ce lo può regalare il Signore Gesù attraverso appunto il sangue versato, il suo corpo dato, ci può rendere perfetti in ogni bene. Noi abbiamo, è vero quello che dicevo io, che dicevi tu, no? Che siamo fatti di bene e di male, di bello e di brutto. Però è vero anche che abbiamo dentro, inscritto nel cuore, questa grande possibilità che ci dà il Padre attraverso il Figlio e lo Spirito Santo. Cioè questa possibilità di diventare perfetti grazie a Lui, questa possibilità di rappresentare il bene. Da soli non ce la potremmo mai fare, ma grazie al suo essersi dato per noi, all'amore che Lui ha per noi, grazie all'azione dello Spirito Santo, noi possiamo tendere a questa perfezione, possiamo riceverla da Lui. Da soli appunto non ne siamo capaci. E invece, tornando al discorso di cui tu adesso facevi domanda, della casa sulla roccia, io credo che si possa dire che ogni cristiano deve nel corso della vita formarsi delle solide radici che entrino bene nel terreno, quindi che abbiano della solidità, che siano stabili. E forse la stabilità più grande te la dà l'idea della roccia, no? La roccia che è forte, la roccia che difficilmente, no, crolla. E quindi c'è questo paragone di questa casa fondata sulla roccia. La roccia poi chiaramente è Gesù Cristo, e torniamo al discorso di prima: se fondiamo la nostra vita in Lui, se affidiamo a Lui ogni nostro desiderio di bene, sicuramente questo desiderio di bene persevera nel tempo, va avanti e arriva davvero a concretizzarsi. Idem è se quella nostra casa, cioè il nostro essere, la nostra persona, è costruita sulla roccia che è Gesù Cristo. Se il nostro basamento è Lui, se noi confidiamo in Lui, siamo certi che niente ci potrà strappare appunto da questo amore, come ci dice San Paolo nella lettera ai Romani. Poi appunto, come dicevo prima, leggendo questo capitoletto della lettera agli Ebrei, possiamo anche tendere, abbiamo anche questa possibilità di tendere alla perfezione, di essere perfetti come è perfetto il Padre nostro che è nei cieli. Abbiamo anche questa grande apertura, no? Che ci offre Dio Padre attraverso Gesù Cristo, attraverso il dono dello Spirito Santo. Quindi possiamo andare avanti con fiducia nel cammino cristiano, perché abbiamo tutti questi aiuti che ci garantiscono che se noi rimaniamo fedeli, nonostante la nostra debolezza e la nostra fragilità, possiamo arrivare molto lontano.
Dedicazione del Duomo di Milano, che è la nostra chiesa madre nella muratura, ma è anche un po' ciò che ci ricorda il nostro essere chiesa. E allora, tra le tante domande che il Vangelo di oggi ci pone proprio come chiesa, a me aveva colpito l'espressione di Gesù che parla del cuore. La bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. E allora pensavo, ecco, noi come Chiesa a volte dobbiamo prestare attenzione, sia come Chiesa sia come singoli cristiani, a ciò che c'è nel nostro cuore e a ciò che si rivela attraverso le cose che diciamo. A livello ecclesiale, magari tante volte, quante parole eccessivamente vuote che noi pronunciamo, non è che forse a volte il cuore delle nostre comunità cristiane è diventato un po' arido, è diventato troppo istituzionale, per cui alla fine dalla nostra bocca ecclesiale escono soltanto parole vuote, parole ripetute, quasi dei vaniloqui. Ecco, andiamo a vedere perché il cuore delle nostre comunità si mantenga fresco, si mantenga aderente all'origine, si mantenga attaccato, ancorato al cuore di Gesù. Allora anche le nostre parole come comunità cristiane saranno parole diverse, calde, avvolgenti, convincenti, saranno parole che sanno entrare nel cuore di chi ci ascolta. E poi come singoli prestiamo attenzione a ciò che esce dalla nostra bocca, perché la nostra bocca, come dice Gesù, è lo specchio di ciò che c'è nel nostro cuore. E allora proviamo ad ascoltarci quando parliamo. Diamo dei giudizi magari sferzanti, severi sugli altri, abbiamo misericordia verso le persone, tutte le persone, anche quelle che per qualsiasi motivo non godono di buona popolarità o di buona stampa, e così nelle nostre relazioni poniamo una custodia alle nostre labbra, a quello che diciamo, perché se qualcosa esce da noi che non corrisponde, ecco, alla misericordia del cuore di Dio a cui dovremmo essere ancorati, vuol dire che forse anche il nostro cuore deve essere purificato.
Io volevo aggiungere qualcosa riguardo alla prima lettura quella del profeta Isaia, dove all'inizio viene detto: così dice il Signore Dio, le tue porte saranno sempre aperte, non si chiuderanno né di giorno né di notte, per lasciare entrare in te la ricchezza delle genti. Mi piace tanto questa frase, perché mi fa pensare a una chiesa che ha questa apertura continua verso tutti, senza distinzione. E questa apertura continua non può che portarla a ricevere ricchezza, perché appunto si dice per lasciare entrare in te la ricchezza delle genti. Ed è un pensiero che per me è molto consolatorio e mi viene in mente che può essere applicato anche a ciascuno di noi. Anche ciascuno di noi come cristiano deve essere disponibile ad avere apertura, ad essere aperto agli altri, a non avere paura, a essere aperto, perché in questa apertura c'è la possibilità appunto che noi possiamo ricevere la ricchezza degli altri. La domenica scorsa o due domeniche fa, adesso non mi ricordo, c'era il discorso sull'ospitalità e si diceva che alcuni, senza rendersene conto, avevano accolto degli angeli. Ecco, questo è ancora di più una conferma, no? Apertura della Chiesa verso i fratelli, non giudizio ma apertura, misericordia, come dice sempre Papa Francesco, perché non possiamo che ricevere a nostra volta misericordia e ricchezza e apertura di ogni singolo individuo, di ciascuno di noi verso l'altro, perché l'altro comunque e sempre è nostro fratello.
E direi che possiamo concludere salutando i nostri amici ascoltatori, augurando loro una buona giornata del Signore. Pace e bene da Padre Gianni,
Marco,
Irene.